Grazie per l'introduzione della seconda sessione. Anch'io metto i 10 minuti, anzi meno, perché devo recuperare sul tempo sul sforamento della prima sessione. Abbiamo detto che la seconda sessione attiene alla tutela del lavoratore e qui il mio obiettivo in questi 7-8 minuti è dirvi ciò che è accaduto dal 1970 al 2015 e ciò che sta accadendo dal 2015 in poi, perché il 2015 è il turning point normativo, cioè quando è stata introdotta la norma di cui stiamo discutendo. Allora, dal 1970 al 2015, l'articolo 2103 modificato con lo statuto dei lavoratori, giocava su un concetto, probabilmente a molti di voi, noto, che è quello della equivalenza, cioè il datore di lavoro poteva variare, modificare le mansioni nella misura in cui quelle mansioni fossero, equivalenti a quelle per cui era stato assunto, a quelle da ultimo svolte. Ora, questo, per noi giuristi, questo concetto di equivalenza è un concetto che viene definito, insomma, sui libri, sui manuali, come un precetto, come una norma a precetto generico. Precetto generico significa che chi può decidere se una norma se una mansione è equivalente o meno? Il lavoratore? No. Il datore di lavoro? No. E allora cosa è accaduto dal 70 al 2015? Si è spostato. Come dire, il focus, la possibilità di riempire di contenuto, questo concetto di equivalenza dalla fabbrica, luogo in cui normalmente avvengono le cose lavorative e produttive, all'aula del giudice del lavoro. Con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Tanto che qualche giurista importante, negli anni 80-90 diceva che per l'appunto il giudice fa il mestiere del datore di lavoro, gestisce il lavoro e entra in fabbrica. Perché appunto è una norma a precetto generico, quindi lascia molto spazio al giudice dire che se il postino ha mansioni equivalenti nel momento in cui porta la posta a casa oppure sta in ufficio a sbrigare le pratiche. E non è un esempio a caso, è un esempio giurisprudenziale notissimo questo. Ed è intervenuto più volte il giudice, persino il giudice importantissimo, la Corte Costituzionale e poi la Corte Suprema. E ci sono due sentenze interessanti, una della Corte Costituzionale, la 103 dell'89, che vi consiglio di leggere, è una delle sentenze più belle in questa materia. Più belle della Corte diciamo, su questi temi che attengono alla mobilità, e l'altra è una sentenza della Corte di Cassazione, è la 15.033 del 2006. Bene, in queste due sentenze, il giudice della Corte Costituzionale da una parte e il giudice della Suprema Corte, insomma, il giudice di Cassazione, dicono: beh, dovete trovare un modo per bilanciare da una parte i poteri del datore di lavoro, che ovviamente ha delle aspettative sulla possibilità di creare questa mobilità endoaziendale per adattare la forza lavoro, diciamo, ai nuovi bisogni produttivi e organizzativi, e dall'altra i diritti del lavoratore a non trovarsi all'improvviso, no, in una situazione in cui non è capace di svolgere la propria attività. Apro una parentesi, pre-1970 la norma di stampo corporativo, perché ricorderete che il codice civile è stato scritto nel periodo corporativo, 1942, faceva riferimento al mutamento delle mansioni in base alle sole esigenze dell'imprenditore. Quindi voi sapete bene del passaggio culturale che c'è stato, no, nel 1970. E, però, nonostante ciò, quella norma del 1970, secondo giuristi, ripeto, quelli del calibro di Giugni, Liso ed altri, aveva comunque in sé qualcosa ancora di quel retaggio storico del 42, perché in fondo riportava quella logica che è tipica diciamo, dei sistemi corporativi, no? Dove si ragiona per gerarchie, per status, per chi comanda e chi obbedisce. Ecco, questo è tipico dei sistemi corporativi. Invece, la norma del 70 ha scalfito un po', ma non troppo, però si portava dietro forse ancora quella tradizione. Nel 15 viene meno totalmente. Perché anche sulla spinta della dottrina, della giurisprudenza, si capisce che non si poteva più proseguire così. Quindi una norma invocata da tempo, voluta persino dai sindacati, Non tutto, è vero quello che, non tutto il sindacato, è vero quello che dice Andrea, però la prevalenza del sindacato, quello più illuminato, voleva questa norma e l'ha ottenuta in qualche modo, quindi ci ragionava da tempo. Allora, il punto focale della riforma del 15 qual è? Visto che il giudice non sa e non deve occuparsi di cosa accade nella fabbrica in termini di valutazione se una mansione è equivalente all'altra, rimettiamo ai soggetti che agiscono legittimamente in fabbrica la decisione di come deve funzionare la mobilità endo-aziendale. E chi sono questi soggetti? Il sindacato, da una parte, e dall'altra l'organizzazione datoriale, se firma il contratto collettivo nazionale, come lo firma ovviamente, o regionale, per dire livelli anche decentrati, ma certamente il datore di lavoro quando si tratta di contratto aziendale. E allora la chiave vera per leggere la nuova norma, di cui vi dirò in pochi minuti, per rimanere nei 7-8 minuti, è che si sposta dall'aula del giudice, del tribunale, il problema alla contrattazione collettiva. Ora, ci saranno molti che potrebbero non essere d'accordo, non so chi siano questi, però esistono, ci sono tanti che sono felici. Perché sono felici? Perché il contratto collettivo è lo strumento mediante cui si deve regolare il conflitto in azienda. Non si può esternalizzare il conflitto e spostare il conflitto che è naturale, che esiste, deve esistere, altrimenti saremmo in un sistema corporativo non democratico, dall'azienda all'aula del tribunale. Si deve lasciare nelle mani degli attori che lavorano a livello aziendale. Chi sono questi attori? Ripeto, le organizzazioni sindacali da una parte, le organizzazioni datoriali, certamente il datore di lavoro. E il 2103 fa questo: toglie di mezzo la parola di equivalente e introduce il concetto di riconducibilità. E poi stabilisce che quando. Quindi allora la mobilità orizzontale avviene secondo un cardine di riconducibilità a che? Alla classificazione che il contratto collettivo nazionale ha fissato. Quindi ad esempio nel contratto dei meccanici o del terziario ci sono 7-8 livelli, tu ti puoi spostare, vieni spostato dal datore di lavoro in modo orizzontale se rimani in quel livello fissato dal contratto collettivo, che poi, detto in altre parole, significa anche livello retributivo, come potete immaginare facilmente. In più, la norma del 2015 insiste anche perché la mobilità possa avvenire verso il basso. Attenzione, anche qui per essere puristi del linguaggio giuridico, qui non si parla di demansionamento. È sbagliato dire demansionamento. Sarebbe una bocciatura al mio esame e non solo al mio. Si parla di retrocessione. È una retrocessione unilaterale che il datore di lavoro può fare nei limiti fissati dalla legge 2103 o del contratto collettivo, mantenendo il livello retributivo e garantendo una formazione se necessaria per lo svolgimento delle mansioni. Infatti si chiama formazione con una valenza teleologica finalizzata, perché la formazione costa, non è che la formazione viene regalata, costa. Dunque, ci sarà il modo per fare quella formazione ai fini dello svolgimento di quelle mansioni, tanto che il lavoratore, oramai siamo tutti convinti di questo, può anche rifiutarsi di svolgere quelle mansioni qualora non abbia la formazione adeguata. Inoltre, questa retrocessione unilaterale, oltre alla retrocessione unilaterale, c'è anche una retrocessione contrattualizzata, cioè c'è un patto di retrocessione che avviene in sedi protette, innanzi al Ministero del Lavoro o commissioni autorizzate al Ministero del Lavoro. Per determinate situazioni, ad esempio quando si deve conciliare vita lavoro o quando si vuole, diciamo, in qualche modo garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro in quelle condizioni. Quindi c'è il patto di retrocessione che viene blindato davanti a una sede protetta. Ecco, queste sono le caratteristiche fondamentali della nuova norma del 2015 ed è una norma, ripeto, invocata più volte da parte, grande parte della dottrina, indicata dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione, voluta, auspicata dalle parti sociali, perché era l'unico modo, è l'unico modo per potersi riprendere un pezzo di contrattazione collettiva che altrimenti sarebbe finita nelle mani del giudice. Di qui, ad esempio, vi do una nota di cronaca, uno degli elementi, ho chiuso il timer, mi dice di chiudere, uno degli elementi più importanti della nuova contrattazione del rinnovo dei meccanici si basa proprio su questo pezzo della ridefinizione delle classificazioni professionali.
Eccoci, allora, aspettate che avvio. Ok. Diritti dei lavoratori, divido di nuovo tra piattaforme e Industria 4.0. Piattaforme, risposta facile, non ne hanno. Nella maggior parte delle piattaforme digitali il lavoratore non ha alcun diritto. Perché? Perché la piattaforma rifiuta e nega il proprio ruolo di datore di lavoro e la piattaforma dice: noi eroghiamo come servizio, noi forniamo un'infrastruttura, un software e le persone che utilizzano il nostro software sono utenti del servizio informatico che stiamo dando. Per cui se noi abbiamo una piattaforma come quelle che ho studiato recentemente e con qualcuno di voi le ho anche discusse nei giorni scorsi, come una piattaforma tipo Helpling, che è una piattaforma che mi permette di trovare qualcuno che venga a casa mia a pulire casa mentre io sono qui a fare il dibattito anziché fare le pulizie del sabato mattina, io posso andare su una piattaforma, cercare una persona che venga a casa a pulirmi casa e questa persona viene a casa mia, lavora per 3 ore e viene retribuita per le 3 ore che ha fatto e di fatto il rapporto si conclude lì e la piattaforma dice: non sono io il datore di lavoro. Io ho messo a disposizione una piattaforma attraverso cui Ivana, che aveva bisogno di qualcuno che pulisse casa e la persona che è andata a pulirle la casa, si potessero incontrare. Non sono il datore di lavoro, quindi io non mi prendo in carico la tutela e la regolazione del rapporto di lavoro. Questo vale per tutte le piattaforme, che sono numerose. E in Italia permettono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i lavori più svariati. Noi tendiamo a vedere e parlare soltanto dei fattorini che consegnano il cibo a domicilio, ma attraverso piattaforme lavorano tantissime persone che non hanno alcun diritto, nessuno. Oltre al danno alla beffa, o forse dipende da come la si vede, ci sono piattaforme che, per esempio, nel caso del babysitter, se io cerco una babysitter tramite piattaforma, la piattaforma di nuovo dice: io mi limito, sono neutrale, mi limito a mettere in contatto famiglia con babysitter, però se vuoi, tu, a te famiglia, metto a disposizione come servizio a pagamento il contatto con una persona che ti aiuta a regolarizzare il rapporto con la babysitter. Quindi la piattaforma, oltre a non farsi carico del rapporto di lavoro, lo trasforma in un servizio che permette loro anche di trarre dei guadagni. La regolarizzazione del rapporto diventa un servizio erogato dalla piattaforma, non è in carico la piattaforma. Veniamo a Industria 4.0. Industria 4.0, uno degli aspetti interessanti rispetto a queste questioni e rispetto soprattutto al ruolo del contratto aziendale, credo che riguardi la questione del tempo. Rispetto all'innovazione tecnologica, noi siamo stati abituati in passato a vedere l'innovazione tecnologica come un fatto che accade occasionalmente. Cioè, c'è una nuova macchina, viene introdotta all'interno della fabbrica. Succedeva. Una volta si faceva formazione ai lavoratori, si riorganizzavano i processi produttivi, si riorganizzava la gestione del rapporto del lavoro, poi per 10 anni non se ne parlava più. Funzionava più o meno così. Le ondate precedenti di innovazione erano questa cosa, c'era tutto il tempo di rivedere l'organizzazione del lavoro, di rinegoziare il rapporto di lavoro, perché era una cosa che succedeva una volta e poi 5 anni, 10 anni era finita. Oggi l'innovazione è un processo continuo e se è un processo continuo va rinegoziata continuamente. E quindi più ci si avvicina al luogo di lavoro, più diventa facile mantenere questo rapporto e questo dialogo costante, che deve essere un dialogo. Per cui, per esempio, in quell'esperienza che vi raccontavo di quel gruppo di confronto sugli studi di caso, abbiamo analizzato tantissimi casi di partecipazione dei lavoratori, che diventa logiche, meccanismi di partecipazione dei lavoratori, che diventa una delle modalità attraverso cui si può governare la trasformazione. Ultimo punto, il postino di Michele. Il postino di Michele mi richiama di nuovo i fattorini, di cui di solito parlo poco, oggi invece ne parlo di più, perché il postino me l'ha ricordato. Rispetto ai fattorini, io sto facendo una ricerca, ormai da un paio d'anni a livello europeo, su quelli che si chiamano slash worker, una parolaccia in inglese. Lo slash cos'è? Quella barra laterale. Cosa si intende per slash worker, lavoratore con quella barra lì laterale? È una persona che fa un lavoro slash un altro, slash un altro, cioè persone che fanno molte attività contemporaneamente. Questo fenomeno dell'aumento dei lavoratori che fanno tanta attività è un fenomeno che noi abbiamo intercettato prima da un punto di vista qualitativo. Cioè, se voi andate soprattutto su lavoratori terziari, se voi andate su LinkedIn, di nuovo una piattaforma, voi vedete che le persone scrivono il loro nome, poi sottoscrivono cosa fanno, e sempre meno ci sono persone che scrivono una cosa sola. Sono sempre più le persone che ne scrivono due, tre, quattro, quello slash si vede dappertutto. Noi l'abbiamo intercettato così, abbiamo iniziato a guardare i dati Eurostat, a analizzarli e a spulciare i dati che ci permettessero di quantificare il fenomeno, e abbiamo visto che il fenomeno è in crescita. Stiamo facendo una ricerca con interviste, e i casi sono veramente interessanti. Non riguardano soltanto lavoratori autonomi che fanno attività diverse, riguardano sempre di più anche lavoratori dipendenti. Stiamo intervistando tantissimi lavoratori dipendenti. Se vi ricordate, c'era stata un'ondata di doppio lavoro negli anni Ottanta, che è stata anche ampiamente studiata dalla sociologia dei miei colleghi in quegli anni. Poi non si è più detto niente. Ecco, c'è un ritorno fortissimo con caratteristiche completamente diverse del doppio, triplo, quadruplo lavoro. Stiamo facendo una ricerca interessantissima che sta svelando dei mondi molto interessanti. Dal punto di vista della tutela, problemi infiniti. Stiamo intervistando tutti i sindacati e chiediamo loro come si fa a tutelare una persona che fa un pezzo di lavoro da una parte, un lavoro diverso in un settore diverso da un'altra parte, da una parte ha un contratto, dall'altra ne ha un altro. Una cosa complicatissima che mette in discussione anche l'organizzazione interna dei sindacati. Arrivo al postino di Michele. Una delle soluzioni, per esempio, stiamo studiando le varie soluzioni, i meccanismi di rappresentanza che si mettono in campo a livello internazionale. Una delle soluzioni, tra le soluzioni che abbiamo visto, sono meccanismi di cooperative, per esempio Smart in Belgio, ma anche Doc Service in Italia, che nascono per organizzare in forma cooperativa i lavoratori, finito il timer, ma finisco subito, i lavoratori dello spettacolo, che sono stati i primi slash worker, perché chi lavora nello spettacolo, per il tipo di attività che fa, deve per forza fare quello e poi un altro, a meno che non sia un artista di fama internazionale. Quindi lì sono state costruite delle soluzioni, sia di organizzazione del lavoro, sia di rappresentanza degli interessi di queste persone che fanno lavori multipli, che si sta cercando di trasferire anche in altri settori. Per esempio, questa questione del fare più attività è molto diffusa tra le persone che fanno consegne a domicilio, che fanno quello e poi fanno anche dell'altro. Stiamo vedendo delle soluzioni di cooperative che si organizzano per avere servizi di consegna a domicilio, dove tra l'altro appunto questa questione del fare più attività diventa un meccanismo per organizzare il loro lavoro, perché chi lavora per queste cooperative, quando c'è l'orario di consegna, va a consegnare il cibo, nelle altre ore fanno altre cose. Per esempio una cooperativa di Bologna che tiene questa esperienza interessante, che si chiama Consegne Etiche, promossa dal Comune di Bologna con due cooperative, vede i ragazzi che lavorano per queste cooperative consegnare il cibo negli orari in cui si consegna il cibo e aggiustare biciclette negli orari in cui non si consegna il cibo. Quindi un meccanismo di slash, ma all'interno della stessa cooperativa.